18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Dalle 18 alle 19, nella prima mezz'ora quantomeno, ci occuperemo di nuovo delle manifestazioni di oggi, quelle per Gaza, quelle nel giorno dello sciopero generale, quelle ancora in corso, perché molte che erano previste solo per la mattina, poi in realtà stanno continuando. I sindacati parlano di 2 milioni di persone in piazza, il numero che ha dato il segretario della CGIL Landini, che sia un numero reale, che sia un numero politico, in realtà insomma fa poca differenza. C'erano decine e decine di migliaia di persone in tantissime città in piazza e ci sono in alcuni casi ancora, altri cortei stanno iniziando adesso, poi ci sarà quello di domani già previsto da tempo a Roma, sempre per la Palestina, che a questo punto diventa ancora più atteso. Dalle 18.35 ci occuperemo anche di Vera Vigevani Yarak, una delle leader delle madri di Plaza de Mayo, che è morta a 97 anni. Poi le altre notizie da Milano, della Lombardia. E poi alle 20, l'orizzonte delle 20, torniamo naturalmente anche con uno sguardo, come dire, tra virgolette di analisi, alla giornata di oggi delle piazze, dello sciopero generale, con il tema della Palestina, il tema della mobilitazione, il tema generazionale, e con questa aggressività da parte dei principali rappresentanti del governo, Salvini e Meloni in particolare, contro chi sciopera, quindi contro il diritto di sciopero, contro chi manifesta per quella causa. Parole che neanche al bar. Ma veniamo alle piazze, come vi dicevo. Da Milano, Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Ciao Luigi, ciao, eccomi.
Senti, quello di Milano è proprio il classico caso tra quelli che avevo elencato, il corteo che avrebbe dovuto esaurirsi stamattina invece sta continuando.
Sì, è stata una giornata incredibile, perché dopo le oltre 100.000 persone del mattino, della mattinata, dopo l'occupazione della tangenziale durata 1 o 2 ore, dopo gli idranti in tangenziale per provare a disperdere i manifestanti, nonostante quello, due cortei sono ripartiti dalla tangenziale e praticamente si sono riuniti in questo momento esatto in piazzale Loreto, lì dove alle 18 in questo momento esatto stiamo facendo il collegamento per la partenza del corteo di ieri. Una giornata, credo, allora, per numeri a Milano probabilmente per una cosa simile si può tornare indietro o al 2003, guerra in Iraq, o al 25 aprile del 1994. A livello nazionale 100 piazze di questo tipo contemporaneamente dal mattino al pomeriggio, che ancora non sono finite, io non so quando sia mai successa. Quindi è una testimonianza di un sentimento verso la causa palestinese enorme. Per me il dato più importante che esce da questa giornata, poi al di là dei numeri, delle cose insomma che si sono dette, è che tutto quello che è successo oggi in Italia, tutte queste piazze, tutti questi video, tutte queste fotografie, le stazioni bloccate, le marce pacifiche, i cartelloni colorati, gli idranti della polizia, qualsiasi cosa, tutte queste immagini arriveranno a Gaza, arriveranno ai palestinesi di Gaza che le guarderanno. E ieri sera io parlavo con una persona di un'associazione che è in contatto con Gaza Freestyle, si chiama, che è in contatto con i Gazawi, e già mi diceva che loro le guardano quelle immagini, e ovviamente loro sono consapevoli che purtroppo queste manifestazioni non fermeranno i missili, non fermeranno, così gli scriveva in un messaggio, lo sappiamo che non fermeranno i missili israeliani, però ci danno tanta speranza di poter vivere in un giorno in una Palestina liberata e magari in pace. Quindi secondo me questa è la cosa più importante dalla giornata di oggi, che tutte le immagini di tutte queste piazze riprese dai cellulari delle persone che hanno partecipato a questa giornata arriveranno tutte a Gaza. I Gazawi le vedranno e magari avranno un filino di sollievo in più rispetto alla terribile condizione che stanno vivendo. La seconda cosa che ho notato rispetto anche, anche sulle corti di ieri, non so come dire, è che ovviamente tantissimi cori su Gaza, sulla Palestina ovviamente, ma tantissimi contro Giorgia Meloni, e c'erano i cartelli Meloni dimissioni e tanti cortei contro Giorgia Meloni. Non lo so cosa vuol dire questa cosa, però è un dato politico che questa piazza, io ho visto quella di Milano, ovviamente non so se è stato così anche nelle altre, ma in questa piazza oltre ai cori per Gaza c'erano tanti cori contro Giorgia Meloni.
Ma Roberto, perché ti sorprende questa cosa? È una piazza di persone prevalentemente di sinistra.
Perché mi sorprende? Perché anche le altre mobilitazioni per la Palestina avevano un tono prettamente sulla questione palestinese, ovviamente sono persone in piazza per quel motivo lì, ma forse in questi giorni sta succedendo qualcosa d'altro ed è magari la cosa sulla quale stanno provando a che stanno provando a intercettare anche i sindacati, cioè le persone in piazza si parlano, si frequentano. Non è una cosa scontata trovarsi per tre giorni di fila con 30, 40, 50, 100.000 persone insieme, e domani ancora a Roma. E quindi secondo me si è un po' politicizzata questa piazza, rispetto, ha fatto un passo un pochino più avanti, anche perché il governo, adesso io non l'ho seguito, le agenzie della giornata non so cosa hanno commentato, però ieri ha sfidato questa piazza il tentativo di vietare lo sciopero, le parole usate da Meloni e da Salvini, e questa piazza fatta di giovani, di una grande maggioranza di giovani, ha risposto con un sacco di cori contro Giorgia Meloni. Uno dei grandi cori era Meloni dimissioni, e questo è stato urlato tanto, molto tanto.
Roberto, adesso questo corteo dove va?
Allora, adesso sono tutti fermi in piazzale Loreto, anche per recuperare un po' di forze e di energie. Io quello che ti posso dire in questo momento è che la polizia ha blindato completamente la strada che da Loreto potrebbe portare in stazione centrale o che potrebbe portare in corso Buenos Aires. Io penso che la questura adesso, come dire, dirà: ragazzi, basta, è finita in piazzale Loreto, basta. Però sai, è tutto imprevedibile, prima è partito un altro coro, corteo, ci sono ancora comunque non poche persone, forse saranno quasi un migliaio, quindi un po' di gente c'è ancora, c'è tanta stanchezza anche nelle forze di polizia, nei carabinieri, cioè è stata una giornata impegnativa. E poi mi spiegavo anche un'altra cosa, che essendoci, cioè solo in Lombardia c'erano 20 piazze, oltre 100 piazze in tutta Italia, non sono potuti arrivare rinforzi da fuori.
E quindi anche loro sono un po' in difficoltà.
Quando hanno lanciato un po' di idranti, lacrimogeni in tangenziale est, c'erano 3 camionette dei carabinieri, cioè sono poche, adesso ne vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi, ma lì erano in 3, cioè 3 solo camionette, quindi anche per loro una giornata molto impegnativa, cioè anche loro sono stati in piazza l'altro ieri, sono stati in piazza ieri, sono in piazza oggi. Io non lo so se domani a Milano in maniera spontanea ci sarà un'altra piazza, anche loro dovranno essere in piazza anche domani se ci sarà, quindi anche questo sul governo penso che inciderà, perché anche i poliziotti, i carabinieri hanno i loro sindacati, hanno i loro referenti politici, insomma oggi è giornata di straordinari pesanti.
Grazie Roberto. Da Milano naturalmente, se ci sono cose ci sentiamo qua. Roberto Maggioni da Piazzale Loreto. Vedo sui monitor delle televisioni All News delle immagini da Torino. Adesso noi andiamo a Torino con Rita Rapisardi. Buonasera Rita.
Buonasera.
Un corteo che a Torino prende forma in questi minuti.
Sì, la giornata a Torino non è ancora finita, c'è l'ultima parte, è appuntamento alle 18 qui in Piazza Castello, nel centro della città, dove ad attendere lo spezzone sociale che oggi è stato impegnato in altre azioni, in particolare contro la Leonardo, la sede della Leonardo che si trova a Torino, nella zona di Torino Ovest, ad aspettare appunto questo spezzone di un paio di migliaia di persone, ce n'erano già 5.000 in piazza, proprio adesso è stato fatto un discorso, diciamo, conclusivo anche della giornata, ricordando che appunto 100.000 persone sono scese in piazza Torino secondo i numeri della CGIL, ma anche secondo i miei occhi che ho partecipato al corteo, uno penso che fossero 30 anni che a Torino non c'era un corteo così partecipato, così trasversale e così unito.
Cosa intendi con trasversale?
Diciamo che le forze che hanno portato le persone in piazza non sono quelle politiche. C'è un'assenza di bandiere politiche che ho riscontrato anche in altre città, confrontandomi con i colleghi. Appunto, a parte le sigle sindacali in testa, non ci sono bandiere politiche, quindi c'è comunque una forza che non va a convogliare nella politica tradizionale dei partiti in questo momento.
Senti, adesso
è un'osservazione che faccio, ecco.
No, è interessante questa osservazione, Rita, sai perché si aggiunge a quella che faceva Roberto Mangioni poco fa da Milano, quando ci spiegava che cambia un po' anche negli slogan, un po' l'atteggiamento della piazza, lui diceva si fa più politico in senso generale questo movimento. Non so se lo vedi anche a Torino questo elemento, gli slogan contro il governo, per dire.
Sì, ad esempio, ovviamente sullo sfondo c'è la Palestina, il genocidio, ma la Palestina racconta molto in realtà di quello che accade in Italia e il fatto che abbia ricevuto una risposta così elevata è la dimostrazione. La maggior parte dei cori che sono stati fatti oggi sono proprio contro il governo Meloni, sono contro la politica del riarmo, contro la politica del riarmo. Oggi ricordiamo c'era von der Leyen a Torino a parlare, che toglie fondi alla vita delle persone, quindi in realtà è una cosa molto pratica, quando appunto si sente chi insomma prende anche un po' in giro le piazze di questi giorni dicendo che vanno a protestare per qualcosa che è molto lontano da loro. Questo non è assolutamente vero. Tanti discorsi sono stati fatti proprio sulla mancanza di fondi alla sanità, all'istruzione, al welfare, soldi che poi appunto vanno nel riarmo dell'Europa, quindi c'è molto di politico, certo, ma è una politica che non trova appunto una direzione poi all'interno dell'arco parlamentare, se vogliamo. Sarà sicuramente, spetterà qualcuno raccogliere tutto questo.
Rita, adesso ricordaci quindi Torino, questo corteo dove si dirigerà.
Questo corteo non ha per il momento meta, come tanti dei cortei organizzati su due piedi in città, perché non sono cortei concordati questi, a differenza appunto di quelle di stamattina dei sindacati, ma non so, Torino regala sempre molte sorprese. E oggi mi chiedevano in diretta appunto che era l'unica città che non aveva bloccato nessuna stazione. Vedremo quest'oggi. Sicuramente la città è molto militarizzata, appunto anche dovuto alla presenza di von der Leyen e di Jeff Bezos oggi a Torino. Quindi non so, sicuramente fra un po' partirà, fra un'oretta magari il corteo partirà, ma le direzioni ancora non sono chiare.
Va bene, Rita, grazie. Rita Rapisardi da Torino, buon lavoro.
Grazie a voi.
Vediamo se anche Alessandro Canella, Radio Fujiko, ha le stesse valutazioni e impressioni che venivano fatte da Milano e da Torino. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutte e tutti.
Cioè, da Milano e da Torino ci dicevano un movimento, a questo punto, chiamiamolo così, che allarga la sua piattaforma, no? Non più solo la Palestina, ma anche temi, ad esempio, gli slogan contro il governo.
Sì, quest'oggi a Bologna una delle frasi che venivano dette durante il corteo era Meloni dimettiti, cioè si parla proprio di dimissioni del governo in relazione ovviamente alla gestione della politica internazionale, ma non solo.
Come è andato il corteo lì? Come è andata la giornata di sciopero generale, non soltanto naturalmente la piazza, ma anche la partecipazione allo sciopero, ad esempio?
Sì, adesso la CGIL in mattinata aveva dato le adesioni allo sciopero, soprattutto nelle fabbriche metalmeccaniche che sono lo zoccolo duro, che sono superiori al 70%. Il dato più significativo è che un quarto dell'intera popolazione bolognese è sceso in strada. Una manifestazione così forse dopo il 77 c'era stata, ma perlomeno è il record degli ultimi 50 anni quello che si è visto oggi. Numeri raddoppiati rispetto alla volta precedente, dove comunque già tantissime persone, più di 50.000, erano scese in piazza. Un corteo molto festoso, devo dire, con famiglie, giovani, anziani. Una composizione molto, molto vasta che appunto non si mobilitano solitamente per altre questioni, e questa cosa è stata un aggregante appunto per scendere in piazza, che poi dentro appunto ci infiniscono anche altre rivendicazioni, come giustamente osservavi tu.
Senti, i partiti si sono visti?
I partiti ci sono stati, ma senza bandiere. A parte qualcuna di rifondazione, così, però almeno su Bologna, ma immagino sia così anche in altre città d'Italia, la cosa incredibile di questa mobilitazione, che ricordiamo non è solo nella giornata di oggi o quella del 22 settembre, ma a Bologna questa è la quarta manifestazione in 3 giorni, e comunque con decine di migliaia di persone. E, come dire, i corpi intermedi, i partiti, i sindacati possono collaborare, ma non, come dire, non hanno il cappello sopra questa manifestazione, sopra questa mobilitazione, insomma. Come dire, va anche oltre quello che possono fare queste organizzazioni, tant'è che la guida è difficile da mantenere, e appunto alcuni piccoli momenti di tensione che sono registrati sono dovuti anche a questo.
Alessandro Cannella da Bologna, grazie naturalmente anche con te, lo ripeto sempre, magari chi a casa un po' si annoia perché io lo ripeto, però lo devo dire anche a te, se ci sono cose ci contatti naturalmente e noi siamo in diretta. Intanto questo messaggio al 3316214013 lo scrive, firmato Giovi, quindi immagino sia Giovanni, da Parma, la CGIL era in coda, era defilata a metà corteo, scrive a proposito del discorso che stavamo facendo dalle altre piazze, la testa era senza sigle, i partiti non erano pervenuti e c'erano 15.000 persone in corteo, questo a Parma. E dove erano centinaia di migliaia è stata Roma, naturalmente c'era anche Valerio Renzi che saluto. Buonasera Valerio.
Ciao, ciao.
Numericamente il corteo più grande.
Numericamente il corteo più grande che arriva dopo 3 giorni di mobilitazione, 2 giorni di mobilitazione continua. Nel senso che dall'attacco alla flottiglia, ogni giorno a Roma ci sono state grosse manifestazioni. Lo sciopero di oggi è la conferma del fatto che, di una cosa che avevamo già capito il 22 settembre, che ha confermato, diciamo, l'atmosfera che abbiamo vissuto dall'inizio di settembre in Italia, e forse dal punto di vista numerico in particolare a Roma, che eravamo di fronte a un nuovo movimento collettivo. E forse oggi è stata la riconferma di questa dimensione. Questa dimensione passa prima di tutto per i numeri, e il secondo dato per la trasversalità della mobilitazione, che devo dire è impressionante. È
Ecco,
impressionante.
anche tu usi questo termine trasversale, lo hanno fatto anche altre persone da altre città. Tu che cosa intendi con trasversale?
Insieme stanno senza particolare fatica, e i giovani studenti delle scuole molto arrabbiati, e che esprimono spontaneamente anche una grossa voglia di conflittualità con i partiti di centrosinistra, con i sindacati, anche con il più grande sindacato confederale italiano, la CGIL, che oggi a Roma ha fatto un corteo estremamente robusto nei numeri, con un comizio di Maurizio Landini dal palco, che ha detto cose molto chiare. Ma in questi giorni abbiamo visto il corteo della CGIL e ragazzi delle scuole fare lo stesso slogan: Roma, Sata che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare. Questo slogan, che fino a qualche giorno fa veniva tacciato di essere al filo di essere antisemita, in qualche modo, come se dire Palestina libera dal fiume fino al mare non volesse dire sostanzialmente che tutto e tutti quelli che vivono tra il Giordano e il mare devono essere liberi, in qualche modo, e non certo la distruzione dello Stato di Israele. Chi ha voluto giocare su questa ambiguità oggi si trova con una piazza, con delle piazze che, in cui questo giochino non è, diciamo, non è sostenibile per la loro complessità, eppure sono tenute insieme tutte quante da uno stesso sentimento: la rabbia di fronte al genocidio in corso a Gaza, l'ignavia dell'Occidente e del governo Meloni di fronte a quello che sta accadendo, ma anche di più l'idea che non vogliamo trovarci dentro una società piegata agli interessi della guerra, dell'economia di guerra. Questo Landini l'ha detto ad esempio molto chiaramente, ma questo veniva anche diciamo, dagli ispezioni sociali, del sindacalismo di base, dei centri sociali, cioè no genocidio, ma anche no all'economia di guerra. Ecco, si sta costruendo un'agenda in queste piazze, si sta costruendo un'agenda politica.
Si sta costruendo un'agenda politica che poi finirà nelle mani di chi?
Si sta costruendo un'agenda politica che sicuramente in parte finirà nelle mani del centro-sinistra, ma un'agenda politica a disposizione anche del sindacalismo di base, non un'agenda politica nelle mani di chi sta costruendo di fatto un'alternativa in queste piazze al governo Meloni. Poi, insomma, non sta, forse non è il punto, non è soltanto la rappresentanza politica in questo momento, ma c'è un tema di egemonia nella società, non che sta, diciamo, che su questo terreno si sta manifestando. Queste manifestazioni sembrano venire fuori dal nulla, non è così. Queste manifestazioni vengono fuori da una lenta alfabetizzazione, rinnovata alfabetizzazione politica, che non abbiamo visto arrivare forse dentro la nostra società, che riguarda le giovani generazioni, che riguardano tanti lavoratori e tante lavoratrici, che è passata anche per il sentirsi soli, impotenti e sofferenti di fronte a quello che accadeva a Gaza. Ecco perché la Sumut Flottiglia ha fatto da detonatore di queste piazze, perché siamo diventati di nuovo un agente in campo, cioè non siamo diventati più spettatori passivi né tifosi di qualcuno o dell'altro. E le persone che scendono in piazza si sono riconosciute in chi si è imbarcato sulla Sumut Flottiglia per questa ragione qua, perché di nuovo ti sei sentito un attore in campo che può cambiare le cose di fronte alla violenza dei bombardamenti di Israele, di fronte al genocidio, di fronte a un popolo distrutto per la fame. Ecco, questo mi sembra la cosa.
Grazie Valerio, poi ricordiamo che poi domani c'è un'altra manifestazione nazionale a Roma. Molti arriveranno lì.
Un'altra manifestazione nazionale abbiamo visto oggi, di fronte alla quale vedremo, diciamo, in questi giorni sicuramente la Questura di Roma si è dimostrata per essere sicuramente una gestione molto democratica dell'ordine pubblico, ecco. E oggi ho visto queste immagini dei cortei, dei blocchi di Bologna e Milano aggrediti, sembrava quasi a freddo, dalle forze dell'ordine. E devo dire, a Roma si è distinta per una gestione molto, molto democratica. Vedremo domani il dispositivo che metterà in campo il governo, presumendo che la palla domani passi un po' al Viminale, la gestione di questa manifestazione, che avrà numeri a questo punto, diciamo, meglio non fare previsioni, però insomma ci aspettiamo una grandissima manifestazione, c'è una grandissima attesa. A Roma non c'è aria di stanca, anzi c'è voglia di stare in piazza e di non tornare a casa, ecco, questa cosa è molto chiara. C'è voglia di queste piazze di non tornare a casa, per questo ho usato l'espressione siamo di fronte a un nuovo momento collettivo, perché è chiarissima l'idea di chi sta in piazza di non voler tornare a casa, ecco.
Grazie Valerio Renzi, grazie, una buona serata, buon lavoro anche a te.
Ciao, buon lavoro.
E siccome molti ci scrivono e ci chiedono di Milano, del corteo che continua, poco fa avevamo Roberto Maggioni in Piazzale Loreto, allora lo richiamiamo. Roberto, abbiamo 2 minuti per dare tutte le informazioni che ci stanno chiedendo sul corteo di Milano.
Allora, sì, ancora il prestigio in Piazzale Loreto. Io diciamo al momento, per quello che vedo, escludo che possa partire un corteo, però è una situazione comunque con ancora un sacco di persone sedute per terra e soprattutto sul lato, diciamo in particolare il lato verso via Padova e viale Monza, persone sedute per terra e bandiere ancora che sventolano, però ecco, non mi sembra che, diciamo al momento, adesso che stiamo parlando, non mi sembra ci siano le condizioni perché possa partire un altro corteo, quindi diventerà un sit-in qui in Piazzale Loreto fino a orario variabile, non lo so.
Ma questo, non ho idea. Ma questo perché, come dicevi prima, sono stanchi, quindi si rimane in sit-in.
Sì, no, beh, sì, è anche adesso, diciamo, lo schieramento, come ti dicevo prima, anche verso Corso Buenos Aires e stazione centrale della polizia è molto imponente, quindi non mi sembra ci sia nessuna intenzione di ripartire per un altro corteo, appunto, gente comunque che sta sfilando dalle 9 di stamattina, la stanchezza si fa sentire.
Ma sono sempre gli stessi oppure, insomma, tu, anche tu te lo sei fatto dalle 9 di stamattina, sei andato anche in tangenziale dove c'è stata per un po' l'occupazione della tangenziale, insomma, pure te sei bello stanco, oppure le facce sono cambiate?
Ma guarda, sono anche un po' cambiate, cioè nel senso, perché la cosa che succede di solito a quest'ora, a meno che è successa ieri e l'altro ieri, è che poi arrivano quelli che magari sono andati al lavoro, magari qualcuno che oggi non ha sciuperato e comunque ha lavorato, che poi sente che c'è qualcosa e viene qui. Anche ieri alle 18, poi dopo in un attimo è arrivato un sacco di gente, però adesso non c'è nessun appuntamento qui, cioè non, ieri c'era l'appuntamento da 18 in Loreto per poi andare a fare il corteo. Adesso no, cioè i cortei sono finiti, c'è un sit-in che secondo me andrà avanti ancora un po', ma che si sta esaurendo.
Grazie Roberto Mangioni da Milano, ti saluto, buon sit-in anche a te finché rimani naturalmente, ciao.
Ciao.
18:27, la pubblicità, le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34.
Dancing with their husbands, they dance alone. Ellas danzan con los desaparecidos. Danzan con los muertos. Danzan con amores invisibles. Con silenciosa angustia, danzan con sus padres. Con sus hijos. Con sus esposos. Ellas danzan solas. Danzan solas.
It's the finishing. Invisible sun, dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones. The anguish is unsaid.
Sfumiamo Sting, anche se è veramente un crimine farlo, di Dance Alone. Buonasera Alfredo Somoza.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Questo brano famosissimo di Sting che era dedicato alla memoria dei desaparecidos in Argentina ma in tutta l'America del Sud. Con Sting, con te ora, perché oggi è morta Vera Vigevani Jarac, che era il simbolo delle madri di Plaza de Mayo. Aveva 97 anni e la sua è una storia che adesso ci racconti Alfredo veramente incredibile, perché lei nacque a Milano nel 1928, era ebrea e per questo nel 1938, quando aveva 10 anni, con la sua famiglia scappò dall'Italia per le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, e andò a vivere in Argentina, dove decenni dopo si imbatté in un altro fascismo, quello della dittatura militare, che fece sparire decine di migliaia di persone, tra cui sua figlia.
Sì, è una storia del Novecento incredibile, poi che sia stata vissuta da una sola persona. Vera Vigevani, come dicevi, nasce a Milano e quando nel 1938 verranno sancite le leggi razziali, lei aveva 10 anni, era alla scuola elementare di via Morosini, la preside gli comunica che non potrà più andare a scuola perché è ebrea, e finisce in via della Spiga, dove c'era una scuola dove si era organizzato una specie di lezione pomeridiane date da insegnanti ebrei per i bambini che erano stati cacciati via dalle altre scuole. Ovviamente la famiglia, il padre un avvocato e la madre una volontaria nella sinagoga di Milano per l'assistenza degli ebrei tedeschi profughi, capiscono che le cose si mettono veramente male e partono tutta la famiglia tranne il nonno. Partono per Buenos Aires, infatti il nonno, che è l'unico che resta a Milano, morirà ad Auschwitz. Arrivata a Buenos Aires si fa una compagnia di italiani, ebrei, fuggiaschi. A Buenos Aires c'era la collettività italiana molto grossa all'epoca, ma dove prevalevano ancora le simpatie per Mussolini, quindi loro stavano piuttosto abbottonati. Il suo più caro amico era Rigo Levi, successivamente diventato il grandissimo giornalista della stampa. Nel 49 sposa un ingegnere di Trieste, sempre ebreo, Giorgio Jarac, e nel 57, 8 anni dopo, nascerà Franca, che è la sua unica figlia. Ecco, qui la tragedia si presenta per la seconda volta nella vita di Vera Vigevani, perché la figlia, 18 anni, era un'attivista studentesca, aveva 18 anni l'anno del colpo di Stato, quindi non era una guerrigliera o una terrorista o nulla di simile, semplicemente aveva organizzato degli scioperi nelle superiori, nel liceo nel quale frequentava, e questo gli era valsa l'espulsione, ma soprattutto dopo pochissimo, cioè dopo 3 mesi del colpo di Stato, nel giugno del 76, viene detenuta e portata nel lager della scuola di meccanica dell'armata, quello più tristemente noto, vicino allo stadio di River Plate, dove si giocò la finale del Mondiale del 78. Ecco, Vera Vigevani saprà del destino che ebbe sua figlia nel 2000, nel frattempo il marito era morto. Nel 2000 saprà dalla testimonianza di una sopravvissuta, cioè di una ragazza sequestrata insieme alla figlia, che un mese dopo essere stata detenuta e sequestrata Tra l'altro l'avevano fatto pure chiamare da questo lager alla madre per dire che la stavano trattando bene, ma dopo un mese di questo sequestro Franca Jarak viene portata su un aereo e sarà una delle vittime dei cosiddetti voli della morte. Infatti per questo motivo Vera Vigevani è stata una delle fondatrici, dell'ideatrice del Parco della Memoria, che si trova proprio sul Rio della Plata, a ricordo di quelle persone che, di quale non si è stati più nemmeno recuperati i corpi. Lei invece subito dopo il sequestro nel 77 si unisce alle madri di Plaza de Mayo che stavano nascendo, all'epoca in cui tra l'altro spariranno alcune delle fondatrici della Plaza de Mayo, lei fortunatamente no, e quindi andrà avanti lungo tutta la dittatura in questa lotta organizzata, da lotta pacifica e silenziosa di donne che chiedevano di sapere il destino dei loro figli. Dopo, quando tornerà la democrazia nell'83, lei diciamo in qualche modo accetterà il percorso proposto dal presidente Alfonsin, che è stato quello eletto alla fine della dittatura nell'83, che porterà i processi ai militari dell'85, nel quale lei è stata testimone, e poi anche al risarcimento da parte dello Stato dopo il riconoscimento di ciò che era successo. Vera comunque, dopo il ritorno alla democrazia, dopo aver saputo la fine che ha fatto sua figlia, non ha mai cessato di testimoniare, di partecipare a incontri, è stata spessissimo a Milano è stata insignita dall'Ambrogino d'Oro, commendatore al merito della Repubblica Italiana, ha partecipato alla fondazione del Bosco della Memoria, cioè una persona presentissima in tutto quello che riguarda appunto la memoria, la doppia memoria nel suo caso. E se posso, Luigi, certo, leggerei quattro righe di come si presentava. Io ebbi l'onore di presentarla a lei quando è stata insignita da una specie di, non Ambrogino d'Oro, ma l'equivalente della provincia di Milano, e lei si presentò con queste parole: mi chiamo Vera Vigevani Jarak e ho due storie. Io sono una ebrea italiana e sono arrivata in Argentina nel 39 per le leggi razziali. Mio nonno è rimasto ed è finito deportato ad Auschwitz, non c'è tomba. Dopo molti anni, altro luogo in Argentina, altra storia, mia figlia 18enne viene sequestrata e portata in un campo di concentramento e venne uccisa con i voli della morte, non c'è tomba. Queste due storie indicano un destino comune e fanno di me una testimone e una militante della memoria. Oh, qualcuno qualche volta ha detto anche una partigiana della memoria. Ecco, questa è stata la vita di una donna semplice che è stata in qualche modo colpita dagli eventi tragici, due eventi tragici del Novecento, e che ha avuto il coraggio di non arrendersi mai e di rendere utile perché non si ripetessero mai più, come si dice in Argentina, nunca más, questo tipo di dramma, anche se purtroppo, come vediamo, i drammi continuano a moltiplicarsi.
Grazie Alfredo. Alfredo Somoza.
Grazie a te, buona serata.
Per omaggiare Vera Vigevani Jarak vi propongo questa intervista, una parte di questa intervista che realizzò con lei Sara Milanese nel 2013.
Vera Vigevani aveva 10 anni quando nel 1938 fu costretta con la sua famiglia a lasciare Milano a causa delle leggi razziali per rifugiarsi in Argentina. 28 anni più tardi, nel 1976, sua figlia Franca, 18enne, veniva sequestrata a Buenos Aires. Solo molti anni dopo, Vera seppe da una compagna di prigionia della figlia che la ragazza era stata lanciata in mare in uno dei tanti voli della morte praticati dalla dittatura argentina. Vera è una delle Madres de Plaza de Mayo fin dai primi mesi della sua fondazione e ama definirsi una militante della memoria. In Italia è appena stato pubblicato il suo ultimo libro, I ragazzi dell'esilio, una raccolta di testimonianze di quei giovani di Buenos Aires che furono costretti a lasciare il paese per avere salva la vita.
Questi ragazzi dell'esilio hanno cominciato a rompere il loro silenzio molti anni dopo il ritorno della democrazia. Questi ragazzi partono, vanno in esilio dopo la scomparsa, l'arresto, il sequestro dei loro compagni e dopo l'installazione in tutto il paese di questo regime di terrore. Passano dei momenti tragici e dei grandissimi dolori, loro e le loro famiglie, e arriva il momento in cui capiscono che per salvare la propria vita se ne devono andare. E sono ragazzi dai 15, 16, 17, 18 anni. Dove hanno svolto questi ragazzi la loro militanza? Nelle scuole. oppure andavano a alfabetizzare nelle bidonville. È una militanza diversa da quelle degli adulti. Già si parte con quello. Quando decidono di partire, e vengono soprattutto in Italia, in Spagna, qualcuno va in Israele, qualcuno va in Messico, qualcuno va in Francia, molti in Italia.
Cosa riuscivano a sapere di quello che stava succedendo in Argentina?
C'erano le lettere. Loro ne parlano, in questo libro parlano delle lettere e ci sono le lettere. Ne parlano dicendo per noi erano come il pane. Tra l'andata e il ritorno, dalla risposta, poteva anche passare un mese. Loro raccontavano, ma erano soprattutto assetati di notizie. Le notizie in parte le sapevano dai media, dai giornali, che poi facevano parte di quel terribile silenzio connivente e anche complice spesso di quello che stava avvenendo in Argentina. Le telefonate erano carissime, ogni tanto si permettevano una telefonata e venivano a sapere con grande dolore che continuavano a scomparire dei compagni. Bene, a un certo punto torna la democrazia in Argentina e una parte di questi esuli tornano e non parlano, non dicono, non raccontano. Circa 20 anni dopo viene un momento in cui questo silenzio si infrange.
Molti sopravvissuti sentono un peso, quasi un senso di responsabilità, di colpa per essere sopravvissuti. A questi ragazzi che hanno deciso di scappare per salvare la propria vita, è lo stesso sentimento?
È lo stesso sentimento, è un sentimento di colpa perché si sono salvati.
Lei ha un punto di vista ancora più profondo rispetto a questo, all'esilio, scappata dall'Italia e poi ritrovarsi in Argentina a doversi confrontare nuovamente con una dittatura, con la mancanza di diritti e con, anche se non direttamente, con il problema dell'esilio.
Certo, io ero bambina, non ero adolescente, ero bambina, ma mia sorella, per esempio, che aveva 7 anni più di me, ha vissuto un'esperienza simile a quella dei ragazzi dell'esilio argentini. Allora, io avevo 10 anni, nel 1938... e le leggi razziali del fascismo di Mussolini nella mia vita di bambina mi cacciano da scuola ed è la prima ingiustizia che conosco nella mia vita, poi ne conosco tante altre. E per fortuna mia madre riesce a convincere mio padre, che non voleva andarsene da Milano perché è la città dove sono nata e dove ho vissuto fino a quell'età lì, e riesce a convincerlo di andare via, capisce che siamo in pericolo. Per fortuna ci siamo salvati. Mio nonno è arrestato. Cioè, qui in Italia non succederà niente, invece purtroppo è successo ed è finito ad Auschwitz. E ti racconto che questa sera andrò, e stanno per presentare un libro che non so neanche il titolo che abbia, ma lo presentano in quel famoso binario alla stazione centrale, che è diventato un luogo di memoria. Da lì partirono verso Auschwitz e nella lista dei nomi c'è anche il nome del mio nonno, che si chiamava Ettore Camerino, a me mi piace dire il nome, e quindi stasera vado proprio lì. E allora queste due storie fanno sì, anzitutto dimostrano che quello che è accaduto una volta può tornare ad accadere. E poi ci sono tante analogie, anche diversità, perché sono tempi diversi, paesi diversi, però ci sono le analogie. Per esempio, nei campi di concentramento argentini, sì, invece del nome portavano un numero, come nei lager. E ci sono moltissime torture e anche cercano di annientare tutto, annientare l'identità, la personalità. E però questo, noi sentiamo che l'essere umano ha una forza tale da superare questo altro crimine di lesa umanità che è lo sterminio, la vita. Io ne ho avuto una coscienza e quando, molti anni dopo, ho saputo da una donna che è tra i 3 sopravvissuti dell'epoca in cui hanno portato mia figlia alla Escuela de Meccanica dell'Armada, della Marina Militare Argentina, e finalmente dopo molti anni ecco un altro silenzio che si rompe, e mi ha parlato e mi ha raccontato la verità. Per molti anni noi genitori, gli amici, non abbiamo saputo niente di sicuro, versioni ce ne sono state. Ma tra le cose che mi ha raccontato questa donna, che poi è stata testimone sia qui in Italia quando ci sono stati i processi qui, sia in Argentina ora che ci sono i processi. Allora mi ha raccontato di averla vista, di aver parlato con lei, e mi ha detto questo. Dice, era intiera, aveva il suo carattere e perfino aveva conservato il senso dell'umore, dicendo, qui non ho bisogno di non mangiare, di fare una dieta per essere in linea, perché qui non mi danno quasi niente da mangiare. Questo per dirti che la propria personalità si può conservare anche nei peggiori frangenti. Come succedeva, non sempre, però succedeva anche in quei lager famosi in tutta l'Europa orientale, e in tanti posti dove ancora oggi stanno succedendo queste storie che dimostrano che quello che è accaduto una volta torna ad accadere. Guerre, razzismi, discriminazioni razziali di nuovo, sì. E tante cose che speriamo non debbano accadere mai più. E sono il motivo per il quale noi continuiamo ad insistere. E lo facciamo con tutta la volontà, con tutta l'energia, a raccontare, a essere testimoni di quello che è successo.
Ecco.
Sapendo però chiaramente che nessuno di noi è imparziale. E quindi quando si parla ai ragazzi, quando si parla e si cerca di spiegare, bisogna anche sempre dire che una cosa da conservare è lo spirito critico e la capacità di discernere e di informarsi il più ampiamente possibile, perché grazie al progresso noi abbiamo ora la possibilità di moltissimi documenti, di moltissimi archivi, di moltissime voci che ti possono raccontare. La nostra però è molto importante, perché è quella diretta che possiamo dare e trasmettere da persona a persone.
Era la voce di Vera Vigevani Jarak. È morta oggi a 97 anni a Buenos Aires. Mancano 2 minuti alla fine di questa puntata dell'Orizzonte. Vediamo le notizie che poi sentirete per esteso alle 19.45 di Metro Regione, quindi Milano e la Lombardia. In studio Alessandro Braga. Alessandro, ciao. Naturalmente il corteo di Milano ce lo ha raccontato Roberto Mangioni poco fa, però non è stato l'unico, non è stato il solo.
Esattamente, non solo Milano, è stata una marea quella che oggi ha invaso le città lombarde per lo sciopero generale contro il genocidio a Gaza. Solo per citare altri cortei, a Brescia oltre 20.000 persone, a Bergamo circa 10.000, ma devo dire che la particolarità, almeno che abbiamo notato in questi giorni e anche oggi qui in Lombardia, è che ci sono tanti piccoli presidi cortei anche nelle cittadine più piccole, quindi una rete capillare di persone che vogliono scendere in piazza per dire basta all'orrore a Gaza. Questa ovviamente sarà la nostra notizia d'apertura, col racconto dell'inviato Luca Parena da Milano, Andrea Cegna da Brescia e Sara Agostinelli da Bergamo. Purtroppo segnaliamo un altro incidente mortale sul lavoro oggi in Lombardia. Questa mattina a Cremona un camionista, un uomo di 61 anni, è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo da un container che è caduto dal suo camion mentre veniva caricato. E poi domani un'altra manifestazione, oltre alle tante manifestazioni che anche nel weekend ci saranno per la questione di Gaza e del Medio Oriente, in questo caso invece è una questione legata al territorio, la manifestazione contro la pedemontana, un'infrastruttura che ormai da anni si dice essere sorpassata dal tempo, inutile e anche antieconomica, ma la Lega è proprio il progetto dei leghisti, questo. Ecco, queste le principali.
Senti Alessandro, tu conosci Salvini? Cioè lo conosci sia personalmente, credo anche politicamente. Allora, come commenti questa dichiarazione che ha appena fatto, che dice, Salvini dice, della CGIL è una guerra politica, sapremo come comportarci?
Sapremo come comportarci, mi pare che stia alzando ulteriormente i toni. Oggi è a Reggio Calabria per la chiusura della campagna elettorale calabrese della Lega. Salvini ha perso un mucchio di voti nelle Marche e sta facendo questo derby a chi è più a destra con Giorgia Meloni. Una particolarità è un derby anche interno alla Lega, in questo momento lo abbiamo visto a Pontida, Vannacci. Roberto Vannacci, Silvia Sardone, insomma l'ala più destra, più vicina ai movimenti neofascisti dell'estrema destra sta alzando la testa, non che Salvini sia differente, intendiamoci, quindi credo sia un messaggio sia all'interno del suo partito, sia all'interno della coalizione, ma anche agli avversari politici o sindacali in questo caso, grave come uscita.
Grazie Alessandro, ne parliamo alle 20, nell'orizzonte delle 20, adesso la linea esteri a cura di Martina Stefanoni.